Ciao bimbi e ciao bimbe, siete pronti ad ascoltare le fiabe di Sissi? Buona domenica bimbi, un bacio grandissimo a voi e alle vostre famiglie e benvenuti insieme alla vostra Sissi anche oggi con nuove fantastiche favole che anche oggi vi racconterò, ma ce ne sono tantissime, avete visto? Ma voi sapete scrivere delle favole bimbi, eh? Dai, scrivete qualche favola, a parte che vi dico sempre di riscrivere anche le barzellette e qui a me di barzellette non arriva mai niente. Comunque, a parte ciò bambini, state lì pronti ad ascoltare le nostre belle fiabe, ma sapete che sempre prima abbiamo un articoletto che riguarda i vostri genitori, sempre riguarda voi, ma soprattutto parliamo ai genitori. E oggi abbiamo un articolo sulle mamme lavoratrici in Italia. Tra blocchi e stress, ecco l'attuale situazione. Poi bimbi, sono tutta per voi. Insomma, questo articolo dice che è un paese, il nostro, ipocrita e dalla cultura maschilista ancora dominante. È così che le mamme lavoratrici italiane si ritrovano porte bloccate ed emarginate dal mondo del business. A raccontare le esperienze drammatiche delle mamme lavoratrici italiane è una giornalista. La cultura dominante della nostra penisola purtroppo prevede che le donne stiano a casa se vogliono fare figli, rimanendo escluse quasi del tutto dal mondo del lavoro. Le aziende non danno incentivi, la cultura maschilista dilaga in ogni dove in fatto di business e così le donne italiane vivono situazioni di emarginazione ed esclusione. Per le più coraggiose invece le fonti di stress e il carico di responsabilità sale davvero alle stelle. Che l'Italia sia un paese un po' arretrato rispetto agli Stati Uniti d'America e agli altri stati europei è un dato di fatto che tutti conoscono. Ma chi sapeva la condizione delle mamme lavoratrici e le situazioni difficili che sono costrette ad affrontare? Ebbene, ce lo racconta appunto questa scrittrice che lo scrive in un libro che si intitola Non è un paese per mamme e quindi se volete leggerlo di questo parla. Lei stessa una volta divenuta mamma ha trovato molto chiusura e negoziazione dal suo datore di lavoro di fronte ad alcune richieste di flessibilità. È così che è iniziata la ricerca di testimonianze che ha portato appunto alla realizzazione di quel libro. Vediamo poi la situazione in Italia ancora molto arretrata. Purtroppo di fronte a donne che devono affrontare la gravidanza e poi figli non arriva nessuna forma di aiuto. Anzi, dall'altro lato vengono prese in mira licenziate nei casi di contratti precari e lasciate al loro destino. I papà non sempre sono favorevoli a collaborare in casa e così le poche temerarie e fortunate che lavorano riducono le ore a un part-time inesistenti in nidi aziendali, adesso forse sì, qualcuno sta iniziando a sorgere, e le strutture all'avanguardia per far crescere in modo sano i propri piccoli. Per non parlare poi delle mamme lavoratrici full-time, costrette ad un calvario giornaliero, a dir poco stressante. E in questi casi, oltre a rimedi naturali antistress, come i fiori di Bach che tutti magari conoscete, un aiuto valido è quello di parlare col proprio compagno e per chi li ha i genitori, i nonni del bimbo, e alleggerire il carico di impegni e responsabilità aiuterà a ritrovare un maggiore equilibrio individuale, una maggiore armonia in famiglia. Ci sono statistiche di alcuni anni, pochi anni fa, che parlano chiaro perché hanno fatto riflettere in fatto di donne al lavoro, perché sono 30.672, hanno fatto un calcolo, le mamme lavoratrici che qualche anno fa sono state costrette a dare le dimissioni per impossibilità di combaciare casa e lavoro. Quelle che hanno necessità di lavorare e decidono di restare in azienda spesso rinunciano alla gravidanza. Infatti il 57% delle dirigenti donne non ha figli e neanche intenzione di farne. Chissà dove finiremo se la società e lo Stato non capirà l'importanza del ruolo di mamma e la necessità di far crescere bambini più sani, intelligenti e dai giusti valori. E adesso, bimbi, sono tutta per voi. Prima partiamo con una bella canzoncina che si intitola Com'è bella la puffetta.
Com'è bella, bella la puffetta. Com'è bella, bella la puffetta. Com'è bella, bella la puffetta. Com'è bella, bella la puffetta.
Io sono la puffetta e tutti guardano i miei occhi blu. Ma i miei capelli biondi forse ai puffi piacciono di più.
Bambini, possiamo partire con la nostra prima storia, una storia di streghe terribili, le Jezinche. C'era una volta un orfano che cercava pane e lavoro, ma non riusciva a trovarne. Un giorno, non si sa come, arrivò a una casa sperduta nel bosco e vide che sulla soglia era seduta una ragazza dai lunghi capelli, bella come il sole, ma cieca. Le lacrime le scorrevano sulle guance e attorno a lei belava un gregge di capre bianche e nere. Il ragazzo si avvicinò e chiese: «Hai bisogno di aiuto, sorellina?» «Ne ho bisogno, sì, perché Da quando le iezinche mi hanno accecato, non posso più portare al pascolo le mie caprette e loro si lamentano per la fame, fu la risposta. Le porterò io, si offrì il ragazzo, e in cambio mi accontenterò di pane e latte e di un posto per dormire. Va bene, avrai quello che chiedi. Ti avverto però, non prendere mai il sentiero che porta nel cuore del bosco. Là il pascolo è migliore, ma ci vivono le streghe iezzinche, che addormentano chi passa e poi gli rubano gli occhi. Così è successo a me e così sarà anche per te se non stai attento. Il ragazzo rise. Le iezzinche non mi fanno paura. Inoltre, conosco un modo per sconfiggerle. Perciò non preoccuparti per me. Poi radunò le capre e si incamminò. Strada facendo spezzò 3 tralci di rovo e si l'infilò nel cappello, fischiettando una canzone del suo paese. Ed ecco tra gli alberi il prato delle iezzinche. Nel mezzo c'era un pozzo profondo e guai a caderci dentro. Venirne fuori era impossibile. Le capre si misero a brucare e il ragazzo si appoggiò a un albero senza perderle di vista, finché gli apparve una bellissima ragazza vestita di bianco che gli porgeva una mela dicendo: «Vuoi assaggiarla? Frutta così cresce solo nel mio giardino». Il ragazzo capì che se l'avesse mangiata si sarebbe addormentato e rispose: «Il melo della mia padroncina ne fa di migliori». Allora la ragazza gli lanciò un'occhiataccia e sparì di colpo, così come era apparsa. Dopo un po', eccone un'altra che teneva in mano una rosa. «Senti che profumo», gli disse porgendogli il fiore. «Solo nel mio roseto sbocciano fiori come questi». Ma il ragazzo non si lasciò ingannare. «Oh, nel giardino della mia padroncina ce ne sono di più belle», rispose, e lei se ne andò. Venne poi una terza ragazza con un pettine d'oro in mano. «Che bei capelli hai! Se vuoi posso lisciarli con il mio pettine, che è unico al mondo». Il ragazzo non rispose e lei si avvicinò per pettinarlo. Allora lui si strappò un tralcio spinoso dal berretto e con quello le legò le mani. «Aiuto, aiuto!» gridò iezzinca piangendo. Il potere del rovo le impediva di muoversi, ma i suoi strilli fecero comparire di nuovo le prime 2 ragazze, che si lanciarono infuriate sul pastore. In un attimo si ritrovarono anche loro con i tralci di rovo attorno ai polsi e il ragazzo disse: «Siete mie prigioniere, iezzinche. Ora andrò a prendere la mia padrona e voi dovrete restituire gli occhi che le avete rubato». Mentre le iezzinche continuavano a piangere e a lamentarsi, lui tornò alla casetta e guidò la ragazza cieca fino al prato. Là si rivolse alla prima iezzinca: «Dimmi dove sono gli occhi della padroncina o ti butto nel pozzo». «No, non te lo dico», rispose la strega. Il ragazzo la prese per la vita e fece per buttarla giù. Allora lei ebbe paura e lo portò in una grotta vicina dove erano ammucchiati occhi di ogni genere, grandi, piccoli, neri, verdi, azzurri, gialli. «Ecco gli occhi di quella piccola stracciona», disse la iezzinca, indicandone un paio color dell'oro. La ragazza se li provò e si mise a gridare: «Ma questi sono occhi di civetta che vedono soltanto al buio». Allora il ragazzo, senza pensarci un attimo, prese la prima iezzinca e la buttò nel pozzo e poi si rivolse alla seconda: «Guarda che fine ha fatto tua sorella, vuoi darmi gli occhi giusti, sì o no?» e quella gli indicò un paio d'occhi color ambra. La cieca se li mise e gridò: «Non sono i miei, appartengono al lupo, che vede l'ombra del gregge a un chilometro di distanza». Anche la seconda jezinka finì nel pozzo. E l'ultima, la più giovane, si spaventò tanto che tirò fuori due occhi azzurri come i fiori del lino. Ci vedo!» gridò la ragazza felice e appena guardò il pastore si innamorò. Così si sposarono e vissero felici per molti e molti anni. Quanto alla terza jezinka, che si era salvata, nel bosco non la videro mai più e nessuno la rimpianse. Ed ora ci ascoltiamo una canzoncina di un vecchio zecchino d'oro, il decimo, pensate un po', è il torero Camomillo. Bambini, pronti con la prossima fiaba? E visto che siamo in tema di streghe, andiamo avanti con un'altra storia di streghe. Questa volta però è La strega di Venezia. Una mattina di tanto tempo fa, un pescatore di Venezia si alzò per andare a lavorare e si accorse che la sua bella barca nuova era legata con un nodo diverso dal solito. «Questo non l'ho fatto io», disse, e ci pensò per tutto il giorno. Alla fine decise che quella sera, tornato dalla pesca, si sarebbe nascosto a poppa per vedere se qualcuno usava la sua barca senza permesso. Fece proprio così. E mentre se ne stava là fermo, sentì battere tutte le ore, ma non venne nessuno. A mezzanotte però, ecco arrivare 7 donne avvolte nei mantelli e con i cappucci calati sul viso, che una dopo l'altra saltarono nella barca. Poi una sciolse il nodo e disse: «Per sette, via!» Ma non successe niente e la donna protestò: «Barca, perché non ti muovi? Sette siamo e sette ne devi portare». Allora un'altra disse: «Prova a dire per otto via, magari una di noi aspetta un bambino e ancora non lo sa». E infatti la barca si mosse subito, veloce come il vento, mentre il giovanotto pregava perché non lo scoprissero. Quelle erano streghe, ormai ne era sicuro. Dopo un viaggio né lungo né breve, arrivarono in un posto dove l'aria era calda e profumata. Guardando il cielo, il pescatore vide che era pieno di stelle sconosciute e pensò: «Chissà in che parte del mondo siamo finiti. Meglio che continui a stare nascosto, perché se mi trovano sono morto». Le streghe scesero, tutte allegre, e se ne andarono non si sa dove. Quando tornarono, stava facendo giorno, ma la barca affilava così in fretta che prima dell'alba erano di nuovo a Venezia. A quel punto le donne corsero via e a una cadde il cappuccio, rivelando un ciuffo di capelli ricci e rossi. Il giovanotto rimase di stucco vedendo che la strega era identica a sua moglie Sandra, detta Scarpa perché di mestiere cuciva pianelle. Seguì la donna sperando di essersi sbagliato, ma lei andò dritta verso il sestiere di Castello e infilò l'ultimo portone di Calle del Dose. «È proprio casa mia!» pensò il giovanotto. «Ho sposato una strega e posso prendermela soltanto con me stesso. Mia sorella me l'aveva detto che di quelle con i capelli rossi non c'è da fidarsi». Da quel giorno non ebbe pace e alla fine decise di parlare con la moglie, perché non ce la faceva più a vivere con quel tormento. «È vero che sei una strega», le chiese. «Non dire di no, perché ti ho scoperto». Lei però non si scompose. «Se sono strega, a te che importa? Non sono una brava moglie per caso? Non ti cucino pranzo e cena all'ora giusta? Non ti metto le pezze bagnate in fronte quando hai la febbre? Ti ho perfino portato in dote una barca nuova. Straccio d'uomo che sei, vattene all'osteria che devo fare il bucato». Il giovanotto capì che con la moglie non poteva spuntarla. Quella non lo prendeva sul serio, neanche fosse stato un bambino piccolo. Allora andò da una vecchia che abitava su un'isola insieme a 100 gatti. Su di lei si dicevano strane cose, ma lui pensava: «Ci vuole una strega per vincerne un'altra». Quando lo vide arrivare, subito la vecchia fece: «So già che cosa vuoi chiedermi, non disturbarti a chiedermelo. Presto verrà la notte di Natale, l'unica in cui si possono sciogliere certi incantesimi, perciò aspetta che tua moglie si addormenti. Poi turale le narici con la cera. Vedrai che dopo un po' arriverà un moscone ronzando e volando e cercherà di infilarsi su per il suo naso, ma non ci riuscirà. Tu ammazzalo subito e così avrai distrutto la magia che fa di tua moglie una strega». Quando arrivò la notte di Natale, il giovanotto fece tutto quello che la vecchia gli aveva consigliato e non appena il moscone cominciò a volare intorno al viso di sua moglie, lo spiaccicò con una manata. Sandra, che si era addormentata strega fino alla punta delle dita, si svegliò senza nemmeno uno dei suoi poteri. Ma invece di ringraziare il marito, gli ruppe il mestolo sulla testa, perché grazie alla magia si era mantenuta giovane e fresca e adesso si ritrovava di colpo magra e rinsecchita, con il viso tutto rughe e le mani piene di macchie brune. Così il giovanotto, che credeva di aver sposato una ragazza, si ritrovò con una moglie vecchia, ma dovette tenersela e litigarci per tutta la vita. E dopo quest'altra storia di streghe ci ascoltiamo Lady Oscar.
Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rose di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, come un moschettiere padre ti sei tu. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandame a corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è.
Notte buia la corte di Francia, a palazzo si dorme già. Tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re. Con scatto felino ed abile mossa, colpirà tutte e tre.
Oh Lady, Lady, Lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, nella mischia vincere tu sai. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, le grandame corte ti invidiano per te. Oh Lady, Lady, Lady Oscar, anche nel duello.
E sulle note di Lady Oscar io non posso lasciarvi senza dirvi una delle mie barzellette, dai. Eh sì, sentite questo. Una signora di una certa età dice al marito: alla finestra non ci sono le tende, i vicini mi vedranno quando farò il bagno. A che il marito acido: non ti preoccupare, cara, vedrai che quando i vicini inizieranno a vederti, ci penseranno loro a comprare le tendine. Eh sì, bambini, è giunta al termine della nostra bella puntata e la vostra Sissi vi dà appuntamento alla prossima domenica, sempre qui su Radio Orizzonti con le nostre fantastiche belle storie. Io vi auguro una fantastica settimana a tutti voi e alle vostre famiglie e mi raccomando, vi aspetto. Alla prossima, ciao a tutti, un bacione dalla vostra Sissi, ciao!